Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica vi racconta l'Europa in modo facile, semplice e veloce, lo sapete. Ogni giorno un podcast per raccontarvi tutte le novità, ma il venerdì facciamo il punto. Io sono Caterina e con me c'è Antonio.
Ciao Caterina, cosa è successo questa settimana? Perché ci sono due urgenze che troviamo sulle prime pagine di tutto il mondo. Beh, la prima ormai stanziona regolarmente, direi, da giugno 2016.
Sì, sono anni che ci insegue, sono anni che ne parliamo, è impossibile farne senza, ma Antonio, finalmente ci siamo, abbiamo una bozza dell'accordo per la Brexit.
Esatto, lo stai dicendo con un tono quasi entusiasta, in realtà per i cittadini britannici non è andata così bene, tant'è che abbiamo visto questa settimana diverse dimissioni, tra le quali quella eccellente di Dominic Raab, che è il ministro per la Brexit, il sottosegretario di Stato in realtà è responsabile per la Brexit, che non era per niente d'accordo con l'accordo trovato da Theresa May. Quali sono i punti? Ve li ricapitoliamo in maniera molto veloce.
Proviamo a fare un recap veloce, anche se non è semplice perché è complessa questa bozza. Intanto pare sia stato risolto il nodo irlandese che teneva bloccato tutto l'accordo. Come si risolve? Il codice doganale sarà applicato nell'Irlanda del Nord con le regole del mercato unico europeo e in modo parziale nel Regno Unito.
Esatto, questo però annullerebbe l'integrità del magnifico Regno Unito e quindi questo non va bene neanche ai conservatori, che sarebbero coloro che in realtà hanno spinto per questo accordo, coloro che almeno sostenevano la May. Fino al 2020 comunque rimane tutto uguale.
Rimane tutto uguale, però c'è una cosa da aggiungere, insomma, perché la transazione può essere prolungabile, cioè questo periodo transitorio potrebbe allungarsi anche dopo il 31 dicembre 2020.
Esatto, attenzione. Però la cosa che più conta, l'hanno sottolineato sia i tempi la Commissione Europea sia ovviamente il governo May, sono i diritti dei cittadini. Non dovrebbe cambiare nulla rispetto a quanto già era stato concordato. Sappiamo che ci sono 3 milioni di cittadini europei nel Regno Unito e sappiamo che se a dicembre 2020 saranno stati almeno da 5 anni in Gran Bretagna, avranno diritto a richiedere questa residenza. In realtà poi è una forma è una richiesta che è abbastanza comune in tutta Europa, non cambierà tantissimo da quel punto di vista. In ogni caso non vi preoccupate, i diritti degli europei non saranno
dovrebbero rimanere intatti. In più poi vabbè, ci sono gli obblighi finanziari, però, perché Londra dovrà continuare a partecipare economicamente a tutti i programmi finanziati dal 2014 al 2020.
Esatto, il problema qual è? Questo è un problema semplicemente di forma. I budget europei si fanno, l'importo si stabilisce ogni 7 anni, dopodiché ogni anno viene definito in maniera più dettagliata il budget, e quindi se i 7 anni sono iniziati nel 2014 è naturale che debbano continuare fino al 2020, quindi il Regno Unito debba comunque contribuire fino al 2020, dopodiché ci sarà il prossimo dal 21 al 27, del quale si sta già discutendo, che li vedrà esclusi.
Attenzione però che se il periodo di transizione dovesse prolungarsi per troppo tempo, probabilmente si prolungheranno anche gli obblighi finanziari.
Esatto, e un'altra cosa che non va proprio a vantaggio del Regno Unito sono le dispute legali, nel senso che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrà giurisdizione su qualsiasi controversia legale relativa al mercato interno, soprattutto alla libera circolazione di merci, persone, capitali e servizi, quindi ovviamente anche questa cosa non è stata vista come l'ennesima mancanza di quel briciolo di sovranità che in realtà la Brexit doveva regalare al Regno Unito.
Così, magicamente. E poi rimane però il problema della pesca, perché dopo il periodo transitorio, appunto, il Regno Unito, diventando uno stato costiero indipendente, sarà necessario trovare un nuovo accordo di pesca bilaterale, ma questo appunto si è rimandato agli accordi bilaterali che si faranno dopo al periodo transitorio.
Esatto, sì, questo non dovrebbe essere un grandissimo problema, è anche uno dei motivi per i quali sia la Norvegia sia l'Islanda non sono entrati in Unione Europea, cioè per avere più libertà relativamente alla pesca, ma sempre stando all'interno di un accordo di mercato europeo.
Ma la domanda è: ora Theresa May tornerà in UK e a inizio dicembre si voterà per decidere se questa bozza passerà al Parlamento. Tu cosa ne pensi?
Il Parlamento, diciamo che il Parlamento non è molto felice. Theresa May si sta trovando dei nemici improvvisi anche all'interno del proprio schieramento e sembra un po' disgregarsi, no? Tutta questa Unione Britannica che vedeva anche gli scozzesi, che in realtà sono stati anche un po' i primi a tirarsi indietro, e i nordirlandesi. Vedremo come andrà. Qualcuno ipotizza questo secondo ipotetico referendum, la vedo molto difficile, insomma, come cosa, però niente ancora perduto.
Le sorprese sono sempre dietro l'angolo.
Esatto, noi che siamo italiani siamo comunque dediti alle sorprese, siamo abbastanza creativi, anche quando facciamo il budget, prepariamo le manovre di bilancio, vero Kat?
Sì, ci piace, però attenzione, perché il 21 novembre arriverà il verdetto dell'Unione Europea sulla manovra di bilancio, la nostra manovra di bilancio.
Sì, il verdetto che potrebbe essere un verdetto non molto inaspettato, in quanto se, come dice il nostro governo, il governo italiano, non cambierà granché dalla prima proposta, supponiamo non cambi granché neanche dalla prima risposta. Quindi ci sono diverse procedure che possono essere applicate. Per la prima volta nella storia dell'Unione Europea noi siamo orgogliosi di questo, vero Caterina?
Siamo sempre i primi in tante cose, devo dire.
Sì, posso dirti che ieri, tra parentesi, ho letto, dopo tutte queste polemiche della Brexit, ho letto un bellissimo tweet che diceva: per una volta sono contento che l'Italia sia un po' in ritardo nelle mode. Questa cosa è simpatica.
Che in effetti noi siamo sempre i primi, perché far scattare la procedura per deficit eccessivo legata al debito sarebbe la prima volta per l'Unione Europea.
Sì, poi occhio, non è che l'Italia viene ingabbiata e veniamo esiliati sull'isola di Sant'Elena, ovviamente. Le procedure in Unione Europea sono estremamente lunghe e complesse e tendenzialmente tendono tutte a risolversi in maniera informale, cioè parlando, insomma, tra Stato e Commissione Europea attraverso il dialogo. Non dovesse succedere questo, si attiverebbe l'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Anche questo però è abbastanza vago, nel senso che c'è scritto che la cosa peggiore che possa succedere è invitare l'invito da parte della Commissione, della Banca di Investimenti Europea, non a riconsiderare l'ipotesi di prestare dei soldi allo Stato membro, in questo caso l'Italia, chiedere allo Stato membro una sorta di deposito nell'attesa che questo deficit si metta a posto, e poi imporre qualche sanzione. Ovviamente questi articoli sono scritti in maniera molto molto vaga, io credo anche un po' per spaventare lo Stato membro, cercare di trovare a farlo preoccupare un attimo e farlo riflettere sulle ipotetiche conseguenze, anche se, come ripetiamo, di solito il diritto europeo ci ha abituati, insomma, a una visione un po' più tranquilla e al dialogo informale, che dovrebbe essere, ecco, il primo.
Sì, si tende a parlare, però appunto, facendovi un recap velocissimo, a fine settembre, ve lo ricorderete, il Consiglio dei Ministri aveva approvato l'aggiornamento del DEF, dove il deficit per i prossimi 3 anni, insomma, potrà essere del 2,4% in più rispetto al PIL, ed era arrivata subito la risposta negativa da Bruxelles. Il ministro Tria, che sembrava l'unico un po', diciamo, che avrebbe potuto cambiare le carte in tavola, in realtà ha risposto nuovamente alle osservazioni dell'UE, ribadendo che i saldi e la crescita rimangono comunque invariati.
Sì, il problema lì è la crescita, nel senso che l'Unione Europea da un certo punto di vista dice: va bene fare deficit, ma non per spesa corrente, per spese dello Stato, insomma, che non portino a investimenti. Invece bisognerebbe spendere quei soldi, fare deficit è permesso a patto di fare investimenti e di far crescere. Quindi ci si sta litigando fondamentalmente sui numeri. L'Unione Europea, la Commissione, non crede che il governo possa crescere fino a quella percentuale, invece il governo è convinto di sì, e qui si sta rischiando un po' la rottura.
Attenzione, noi rimaniamo comunque con gli occhi aperti e le orecchie aperte, anche quelle, per vedere che cosa succederà. Quindi a dicembre le notizie della Brexit, fine novembre per la nostra manovra italiana. Ma parlando invece di cultura, c'è stata la premiazione mercoledì 14 novembre del premio Lux.
Esatto. Questo premio è stato istituito dal Parlamento Europeo nel 2007, quindi siamo a 12 anni, sono passati tantissimi anni. E a cosa serve? Valorizza la ricchezza e la diversità del cinema europeo. D'altronde noi siamo uniti nella diversità.
siamo uniti nella diversità e in più vorremmo essere anche un'Europa che condivide non solo le parti economiche, politiche, ma anche che possa far girare la cultura, l'arte, il cinema in particolare in questo caso. Il film vincitore è Women at the War, è una pellicola coprodotta tra Islanda, Francia e Ucraina e parla di un insegnante di musica attivista ecologista che è appunto impegnato in una campagna contro una multinazionale dell'alluminio, quindi una tematica importantissima, quella ecologica, ambientalista.
Esatto, molto attuale, specie dopo tutte le considerazioni sugli accordi di Parigi e qualche stato che insomma preferirebbe defilarsi. Ci sono anche dei finalisti eccellenti, vero Caterina?
Ci sono gli altri due finalisti, anche molto interessanti, tra l'altro noi vi consigliamo tutti questi film, L'altro lato di ogni cosa e Tix. Primo parla, diciamo, di una vicenda storica dove in una casa una famiglia viene tenuta separata dal proprio passato per oltre 70 anni e diciamo è un film che parla anche tanto di politica nonostante parli di questa famiglia. E il secondo è un film sul dramma dei migranti. Quindi diciamo che Tajani, presidente dell'Europarlamento, si è espresso in maniera molto positiva nei confronti di queste tre tematiche, perché alla fine si parla di rischi legati ai nazionalismi, l'urgenza per l'ambiente e la questione migratoria, quindi tre punti centrali per il Parlamento europeo.
Esatto. A proposito di Parlamento, passiamo un po' un attimo alla quotidianità, da questi grandi temi, insomma, che ovviamente attanagliano la politica europea. Una notizia stupenda per tutti coloro che viaggiano in treno: l'Unione Europea vuole raddoppiare il risarcimento per i ritardi dei treni. Questa è una cosa stupenda, ve lo stavate aspettando tutti, qualcuno sta già twittando Trenitalia fallirà in questo modo. In realtà il Parlamento, sapete, ci sono degli scaglioni, ovviamente, ritardi superiori a un'ora passerebbero dal 25 al 50% del prezzo del biglietto, poi 75% del prezzo del biglietto per un ritardo di un'ora e 30 minuti e il 100% del biglietto per ritardi superiori a due ore.
Noi generazioni che viaggiano, d'altronde, siamo spesso buttate in queste situazioni e spesso, diciamo, messi nel scusateci per il disagio.
Sì, esatto, però... esatto. E noi non vi scusiamo per il disagio. Insomma, da quel punto di vista l'Unione Europea sta venendo il Parlamento, cioè l'istituzione che più di tutte è vicina ai cittadini, cura gli interessi degli elettori in quanto è votato direttamente dai cittadini, sta cercando, ecco, di dare una mano anche in quel senso. A proposito di cittadini,
Eurofonica vuole darvi una mano anche perché spesso escono delle grandi bufale sull'Unione Europea.
Noi non ce la facciamo più, noi siamo piccolini, però quello che riusciamo a fare lo facciamo. Sono uscite la scorsa settimana, sono state pubblicate due notizie molto particolari. La prima aveva un titolo, la prima tra l'altro rilanciata da un quotidiano nazionale, il Giornale, con un titolo molto molto curioso. Il titolo diceva: l'Unione Europea vieta i cognomi sui campanelli, tant'è che tutti ci siamo preoccupati, cioè l'Unione Europea perché dovrebbe mai vietare che ci siano dei cognomi sui campanelli? In realtà, andando a leggere la sentenza, ovviamente immaginatevi tutti i commenti, no, di odio nei confronti, ovviamente, di rancore nei confronti dell'Unione Europea, di questi burocrati che ci impongono, eccetera eccetera. In realtà si tratta di una semplicissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che permette, al contrario, quindi da più libertà, permette ai cittadini di poter scrivere sul proprio campanello semplicemente le iniziali del proprio nome e non tutto il nome per motivi di privacy.
Quindi occhio a contestualizzare.
State molto attenti, vi consigliamo sempre di aprire i contenuti, leggere l'articolo e poi cercare delle fonti attendibili che confermino, soprattutto se la notizia pare così curiosa come quella dei cognomi sui campanelli. Mentre un'altra cosa successa recentemente è stato un annuncio addirittura della Coldiretti, purtroppo privo di fonti, e questo che preoccupa, relativo alle etichette dei vini, cioè si è detto che l'Unione Europea vuole modificare un regolamento che non permetterà più di scrivere l'uva è italiana, sarà possibile invece scrivere solo prodotto in Unione Europea, quindi, oppure prodotto in Italia ma solo il luogo della produzione, magari le materie prime potrebbero essere spagnole o di altri stati o portoghesi. In realtà questa modifica al regolamento non è mai esistita, abbiamo anche contattato europarlamentari che ci hanno negato l'esistenza di questa modifica al regolamento, non è mai arrivata in Parlamento. Dopodiché, dopo qualche giorno di via vai, anche l'ANSA ha smentito sentito questa uscita della Coldiretti. Il problema è che nel mentre si fanno dei danni che sono enormi, anche perché, come ben sapete, la sparata è sempre molto più seguita della smentita.
Quindi noi vi invitiamo a leggere sempre molto bene, a richiedere le fonti ai nostri giornali se non siete convinti di quello che state leggendo, e vi diamo appuntamento ovviamente a tutti i giorni.
Caterina, è stato un piacere, ci sentiamo il prossimo venerdì.
Certo, buona settimana.
Ciao a tutti da Eurofonica.
Eurofonica.